E rieccoci in onda su Arraga, trasmissione contro razzismo, CPR e detenzione amministrativa e frontiere, ogni venerdì dalle 3 alle 4, subito prima di Aria, trasmissione ascoltata dentro l'ospedale, scusate, il carcere delle Vallette, trasmissione per i detenuti del carcere delle Vallette. Intanto vi diamo i numeri per interagire con noi: telefono fisso 011 249 5669, per invece SMS, Signal, Telegram, WhatsApp e via dicendo potete usare il 346 667 3263.
E oggi abbiamo una puntata densa in cui proviamo a raccontare gli ultimi avvenimenti all'interno del CPR di Corso Brunelleschi, il CPR torinese. Venerdì notte, partiamo da venerdì notte, venerdì scorso, in una delle stanze dell'area gialla, una delle tre aree attualmente aperte all'interno del CPR, dopo che due altre aree, quella bianca e quella viola, sono state chiuse in seguito alle rivolte e alle proteste della primavera dell'anno scorso. Ecco, venerdì scorso il fuoco è stato usato nuovamente come strumento di protesta per rispondere ad un pestaggio da parte degli agenti che con scudi e manganelli sono intervenuti in seguito, colpendo più volte le persone recluse, caricandole e minacciandole. Fuori si sono ritrovate solidali per portare solidarietà a chi resiste e lotta contro la violenza razzista dello Stato, come è stato fatto e come continuiamo a fare da mesi, per appunto provare a stare al di fuori di quelle mura e amplificare la voce delle persone recluse che lottano e resistono. Successivamente tre persone dall'area gialla sono state portate via dal centro verso il carcere delle Vallette, successivamente rilasciate con una denuncia in mano e quindi un processo pendente, oltre appunto a continuare ad essere quindi irregolari e quindi di nuovo possibilmente soggette a reclusione all'interno del CPR. Ecco, questa ultima rivolta si inserisce in una serie di altri episodi costanti di rivolte, di insubordinazione, di resistenze che negli ultimi mesi stanno notevolmente aumentando la tensione e l'insopportabilità delle condizioni già disumane di sopravvivenza all'interno di questo centro. Ricordiamo che soltanto il mese scorso un'altra rivolta aveva portato alla distruzione completa di due stanze dell'area rossa. Anche in quel caso le persone erano state portate in carcere e poi successivamente liberate con appunto una denuncia, presumiamo per incendio, danneggiamenti, resistenze, comunque denunce molto gravi. Ricordiamo che tra l'altro gli ultimi decreti sicurezza hanno anche introdotto il reato di rivolte all'interno dei CPR e dei centri di reclusione, rendendo ancora più difficile la possibilità per le persone che trovano come unico modo di liberazione da queste mura e da questa ingiustizia, questa reclusione, la rivolta. Ecco che quindi gli episodi di tensione e di ribellione sono costanti. Ad ultimo ieri sera una forte battitura si è sentita in tutto il quartiere di San Paolo, alcune persone sono accorse per portare un po' di solidarietà e da questo tentativo di comunicazione tra il dentro e il fuori, oggi vi vogliamo portare alcune delle voci delle persone recluse all'interno del CPR di Corso Brunelleschi.
Guarda, carne halal, questa è la scena italiana.
Aua, ui, al macellaio che parla, sbirri petas. انا ورا السيتي انا ورا السيتي ولا تقح Non vogliono farmi cantare, non vogliono farmi rappare, ma io non posso non rappare, non c'è legge che può fermare la voce di tutte ste strade, la fame di tutta sta caia. Porta sbirri fuori dal locale, puoi portare pure tua madre, che tanto io canto lo stesso, anche fuori fra nel parcheggio, con il mio frero che mette i pezzi dall'impianto della sua Peugeot. Siamo i ragazzini del ghetto, o la fame o i suoi successo. Il questore che cosa ha detto? Tanto ci vediamo al processo.
E c'è la rue, cos'è la rue? E non ci butti giù. Nel mio menù non c'è ciò che mangi tu.
Cos'è la rue? Qua mi è di fama qua giù. Testa solo per i flusso, no, non ci butti giù.
Stop, Belek. Faccio fare la scena shake, shake. Non conoscono ancora Zefe. Il giorno del giudizio arrivo con il machete.
Ah, bang, se vuoi beef. Shot consisti, fenti beef. E poi keep nel tajim rosé l'Afrique.
Quando hanno arrestato mio fratello, senza motivo l'hanno schiacciato. Cosa hanno scritto sui giornali? Che gli sbirri non abbiamo picchiato. Il giudice è sotto mio fratello, ma nessuno ne ha più parlato. Perché la voce di un poliziotto è più forte di un immigrato.
Oh mamma, tutti sti qua vogliono fermarmi, ma la madama non tocca la musica. Non fermerà la voce di queste stra. Ora che c'è Zifu, la scena.
E c'è la rue, cos'è la rue? E non ci butti giù. Nel mio menù non c'è ciò che mangi tu.
Cos'è la rue? Qua mi è di fama qua giù. Testa solo per i flusso, no, non ci
butti. E c'è la rue, cos'è la rue? E non ci butti giù. Nel mio menù non c'è ciò che mangi tu.
Cos'è la rue? Di fama qua giù, testa solo per i flusso, no, non ci butti giù.
E come vi avevamo preannunciato in apertura di questa puntata di Arraga, per raccontare quanto è accaduto e continua a accadere in questi giorni all'interno del CPR di Torino, del centro di reclusione per persone immigrate senza documenti e per il rimpatrio, oggi lasciamo il microfono direttamente ai reclusi che ci hanno tenuto a mandarci i loro audio. Sono racconti densi di significato che ci fanno comprendere quale sia la volontà di gestori del centro, forze dell'ordine, medici e Stato di annichilire le persone rinchiuse, ridurle proprio ad oggetti immobili su cui fare profitto, spostandoli da carcere a CPR, da un CPR all'altro, dal CPR al paese d'origine, che in alcuni casi è un paese sconosciuto anche a chi viene deportato. Vi lasciamo direttamente alla prima voce.
Allora, io dopo aver fatto una carcerazione di 7 anni e mezzo con un intento di uscire dal carcere e essere seguito da un centro salute mentale e da un assistente sociale che mi seguiva già da minorenne, che si erano messi già d'accordo con i miei avvocati che io, una volta scarcerato, sarei andato da loro per avere un percorso, per seguire con loro un percorso. A un certo punto, al mio scarceramento, il carcere mi ha fatto arrivare la polizia. La polizia mi disse: guarda, noi ti portiamo giusto per le foto e le impronte dal carcere di Rimini. Boom. Io sono andato con loro con tutta tranquillità, pensando che sarei stato liberato dopo che avrei fatto queste foto impronte, ok? Nonostante abbia io la famiglia tutta qua, non mi sono fatta quella preoccupazione, anzi io ho avvisato i miei di non dire ai miei genitori che stavo facendo, cioè che sarei stato scarcerato quel giorno, perché i miei si aspettavano che io stessi ancora dentro. Volevo fare una sorpresa ai miei, perché era un desiderio di mio padre che io venissi un giorno a bussare alla porta e quando lui apriva mi ritrovava davanti ai suoi occhi. Questo era il mio intento. A un certo punto mi hanno preso e hanno detto: no, guarda, noi ti dobbiamo portare al centro per rimpatri perché non hai i documenti. Va bene. Io da quando sono entrato al carcere di Rimini che mi sono attivato per rinnovare i miei documenti tramite il carcere. E la come si chiama? La responsabile, ok, di questa che si occupa, la mediatrice culturale, mi disse: guarda, io ti prenderò un appuntamento per il passaporto, per rinnovare il passaporto a Bologna. Allora mi sono detto: va bene. Quell'appuntamento non è stata mai presa, Ok, non sono mai andato a rinnovare il passaporto né niente. Bom, uscendo dal carcere mi sono beccato questa roba. Io, nonostante abbia la famiglia tutta, ma tutta, completamente tutta, e non ho nessuno in Marocco, e non so neanche leggere o scrivere l'arabo, perché sono cresciuto qua, mi hanno portato in un centro per rimpatri, ok? Nonostante i miei, già dall'inizio, avevano chiesto una detenzione domiciliare a casa di mio padre, che poi mi è stata rigettata, e va bene su questo, però poi a portarmi in un centro per rimpatri non ha senso. Arrivando qua, io all'inizio non sapevo cosa provavano le persone stando dentro, ma una volta che sono entrato, solo Dio vede l'inferno che ci stanno facendo vivere, ok? Io del tipo c'ho una terapia che non dovrei smettere di prenderla. La psichiatra di qua, ok, si è rifiutata di consegnarla, ok? Ha deciso di non darmela. Poi quando mi hanno portato in ospedale per avere il nulla osta che sono compatibile con il centro, me l'hanno data. Poi il giorno successivo richiedei la mia terapia. Andai di nuovo all'ospedale. Lo stesso psichiatra che mi aveva dato quella terapia si è rifiutato. Cioè gli ho detto no, io non mi assumo la responsabilità, non le la do. Allora mi hanno riportato qua in carcere, perché io ormai questo lo chiamo carcere, ok? Cioè ci portano un panino a testa, ok? Neanche in carcere ti portavano un panino a testa, cioè una rosetta, ok? Due bottiglie d'acqua a persona per tutto il giorno. Ma stiamo scherzando? Cioè, gente che si è spaccata le gambe, le mani, si è mangiata forchette, cucchiai, accendini, lamette, spazzolini, di tutto. E c'è gente che è malata pure di me. C'è l'astinenza del metadone, che dovrebbe essere seguito dal CERT, e non sono aiutati, ok? Quando noi chiediamo la terapia, ok? O chiediamo di avere il telefono, di parlare con un mediatore, ti dicono aspetta, ok? Aspettiamo noi, ok? Dopo un po' ti dicono no, ma sono occupati. Ma come, siete in 1000 militari, carabinieri, polizia, ok? E siete tutti occupati? Ma com'è possibile? Cioè la gente, è arrivato uno a buttarsi dal tetto della saletta, ok? Si è spaccato la testa e la spina dorsale per essere liberato da questa tortura che la politica ha creato per farsi i soldi alle nostre spalle, alle spalle degli stranieri, ok? Perché è questo quello che fanno, perché ci vogliono riguadagnare. Hanno provato a portarmi in Albania, però per fortuna contattai il mio avvocato alle 4:30 del mattino e mi rispose il mio avvocato, ok? Mi disse, guarda che io non ho avuto né notifica né niente, non mi è stato segnalato niente che tu dovevi essere trasferito. E non hanno avuto neanche il coraggio di parlare con il mio avvocato e spiegargli le motivazioni per quale verrò trasferito. Cioè, loro arrivano all'improvviso dalle persone. Alle 3 del mattino, alle 4 li prendono, li fanno sparire. Due, sono arrivati poverini a prendersi una condanna che neanche loro volevano. Hanno bruciato una cella, ok? Per cercare la loro libertà, ok? Si sono presi una condanna per uscire. Li hanno portati a fare un disastro, ok? Che si poteva evitare. Li hanno portati in carcere, li hanno fatti dormire una notte in carcere, poi li hanno liberati. Cioè, mentre una persona cerca di rifarsi una vita, ok? No, non ti liberiamo, ti dobbiamo per forza. Se ti dobbiamo liberare, ti dobbiamo liberare con una denuncia. E questo è una cosa sbagliata. Cioè, del tipo, io che ho una figlia che c'ha 7 questo mese, il 31, ne fa 7 e io non ci sono mai stato presente, ok? Cioè, il mio sogno era presentarmi al suo compleanno di presenza, fargli almeno quella sorpresa, togliere un po' di sofferenza che hanno sofferto anche i miei in questa carcerazione. E non ci sto riuscendo. Perché? Perché me lo stanno impedendo in mille modi, tutto tramite la legge. La legge di chi ha creato questi centri per rimpatri, ok? Deve essere riformattata, perché non è colpa nostra, noi stranieri, perché non abbiamo il permesso di soggiorno. Anzi, noi lo richiediamo, ma non ci viene dato. Chiediamo anche l'asilo, ma non ci viene dato. Ci dicono aspettate, aspettate. Intanto in quell'aspettate ci mettono nei centri e ci guadagnano alle nostre spalle. Cioè, l'altro giorno hanno portato un mangiare che faceva così talmente schifo che gli ispettori stessi hanno detto allora fate una denuncia. Ma come fate una denuncia? Se il cibo ce lo consegnate voi, come facciamo noi a denunciare che poi voi strappate le carte? E poi i medici che vedono che la gente si è spaccata la gamba, si è spaccata il corpo e va in ospedale, ok? Eppure la gente che si va a fare dell'autolesionismo ingerendo cose estranee, ok? Tu da medico che ti arrivano dal centro gente così, tu cioè, dovresti essere umano a dire no, questo non è compatibile con il centro, questo non è compatibile. Cioè dovrebbe essere seguito, lì si deve dare una mano, ok? Non a rinchiuderlo in un centro e se ha bisogno di qualcosa, tipo io che ho l'asma, neanche il mio puff mi vogliono far avere in cella. No, io quando ho bisogno del puff devo chiamare i militari, che devono chiamare la polizia o i carabinieri, che mi devono scortare fino al medico. Il medico ti fa usare là il puff e ti dice bom. Quando gli dici guarda ho male da qualcosa, non riesco a dormire, dice ti segno da visita medica domani. E domani è come se non ci fosse un domani. Questa è la pura realtà di qua.
E da questo audio, come dagli altri che manderemo, però sicuramente questo è il più lungo e anche un po' il più denso di argomenti, escono fuori tanti temi. E il nostro interesse nel far uscire le voci da dentro non è puramente, diciamo così, estetico, ma è per il fatto che le persone dentro riescono a tirare fuori gli argomenti che poi tante volte fuori noi cerchiamo di mettere in connessione, ma che li riescono a tirare fuori con più chiarezza. E tra gli argomenti che vengono tirati fuori in questo audio, secondo me c'è un po' da mettere in connessione quelli che sono le lotte dentro, le ripercussioni verso chi lotta effettivamente con una forza distruttiva del lager e l'utilizzo dell'autolesionismo, no? In entrambi i casi l'obiettivo è la libertà per se stessi, la libertà per tutti, la libertà dove si può e nei limiti in cui è possibile, perché chiaramente si è all'interno di un sistema di coercizione totale, di tortura e di abusi, come è stato più volte definito, in cui sicuramente il sistema sanitario e l'utilizzo della sanità come strumento di tortura fa la sua parte, ma di cui magari parleremo più avanti anche grazie agli altri audio. Quello che mi interesserebbe adesso un po' mettere in rilievo è come a volte si legge l'autolesionismo, gli atteggiamenti anticonservativi delle cose che hanno a che fare solo con l'io, con l'individuo, e che non hanno un legame diretto con la libertà. Invece forse ha senso metterlo un attimo in connessione con le altre lotte. Tra l'altro questo è stato frutto di altre puntate di Arraga, di altri aggiornamenti che sono usciti sul blog nocpr.torino.noblogs.org, e quindi insomma sono già stati tematizzati questi argomenti, ma è forse importante metterlo in connessione perché nella storia, diciamo, un po' facendo una breve genealogia del CPR di Torino, dopo la sua apertura nel 1998 fu finalmente distrutto completamente dal fuoco nelle tre settimane magiche del febbraio 2023, e la sua chiusura definitiva nel 2 marzo 2023 vide una riapertura esattamente 2 anni dopo, nel marzo 2025. Da allora, nella primavera del 2025, molto rapidamente riprese un ritmo serrato di lotte collettive con l'utilizzo dello strumento del fuoco, che inevitabilmente ha senza dubbi anche da un punto di vista razionale lo strumento più efficace ai fini della distruzione totale di un lager. Quello che successe in seguito a questa distruzione di queste due aree, ai tempi c'erano solo tre aree aperte, è che l'ente gestrice, cioè Sanitalia, in combutta con prefetto, sbirri vari e militari vari, usarono questa tecnica di repressione violenta che non aveva a che fare solo con la coercizione fisica, ma con soprattutto i trasferimenti punitivi. Quindi si ebbero trasferimenti punitivi in Albania, nel CPR di Gjader, a Bari e in altri, a Potenza, insomma in altri CPR famosi per essere punitivi. E quindi, diciamo, questo, le voci che tornarono indietro da questi CPR, i racconti della tortura che subirono in questi altri CPR, ovviamente inevitabile dire, sono le forme di più grande monito alla possibilità di ribellione e rivolta che si potevano mettere in campo. Tanto fu che infatti non a caso l'area blu non fu più distrutta ed è tuttora aperta. Da lì si aprì un'altra stagione di repressione, possiamo dire che è quella in cui, diciamo, la forma coercitiva del controllo dei corpi è attuata in un modo abbastanza serrato, tanto che quando c'è anche solo un battibecco tra un detenuto e uno sbirro, una rissa o qualcosa di questo, un piccolo danneggiamento o un grande danneggiamento, i detenuti vengono trasportati immediatamente in carcere, in cui viene fatta una direttissima con la flagranza barra la flagranza indifferita, che è una flagranza che può essere applicata entro le 48 ore, che è stata introdotta nel 2019 dal decreto Lamorgese. Vabbè, scusate se vado un po' veloce per non rubare tanto tempo. Ad ogni modo, i detenuti vengono trasportati al carcere della Vallette e da lì alla convalida dell'arresto di solito vengono riportati all'interno del CPR, magari con una misura cautelare da eseguire però all'interno del CPR. Chiaramente questa, e inoltre al ritorno nel CPR vengono riazzerati i tempi di riazzerati i tempi di detenzione amministrativa. Quindi chiaramente questo è un grossissimo monito alla rivolta, ma anche solo alla risposta rabbiosa verso uno dei tantissimi abusi di polizia che avvengono all'interno del lager. E quindi da quel momento in poi sempre di più si è diffusa all'interno del CPR di Corso Brunelleschi l'utilizzo dell'autolesionismo in forme anche estreme come strumento sia individuale che collettivo per trovare la libertà. Molte persone si sono lanciate dai tetti, soprattutto delle mense delle varie aree, per di fatto spaccarsi tutti gli arti con il fine di non avere la idoneità, perché il Martini, che è l'ospedale dove vengono di solito trasportati, poi li rimanda con l'idoneità, ma anche perché altri medici di altre strutture li rimandano con l'idoneità, ma perché poi vengono rilasciati dalla struttura, diciamo, dirigente per questioni di mera organizzazione di corpi non adatti a quel tipo di contenimento. E quindi l'autolesionismo è stato usato ed è ancora usato di gran lunga per ricercare la propria e la altrui libertà. Ultimamente, per fortuna, invece abbiamo visto altri episodi di forme di ribellioni collettive che non sempre sono state però appunto non represse, nel senso che poi, come è stato già detto, le persone sono state portate in carcere. Di buono c'è da dire che qualche stanza del CPR ha bruciato e quindi qualche spiraglio di libertà collettiva in più c'è.
E allora, prima di farvi continuare a farvi ascoltare le voci delle persone recluse che racconteranno tante di queste cose che abbiamo provato a snocciolare, vi facciamo ancora ascoltare un po' di musica. Prima ho dimenticato di dire che il pezzo iniziale era di Zefe, adesso ascoltiamo Gross de Chêne di Spock e Sora.
Yeah, yeah, yeah. N'ai pas sorti du lot, pourquoi m'intégrer? La tête sortie de l'eau, je peine à respirer. Je vais pas te mentir, ni te manipuler. Je suis en train de grandir, de coaguler. La vie est dure, mais je garde la tête haute. Prends ma température, putain que je suis chaude. Une fin de loup, je vais te manger tes côtes. Prêt à tout pour toucher le fucking jackpot. Je lâche mes putains, trip dans mes verres. Quand tu lâches prise, quand tu fumes tes verres. Pas la poule de Molière, mais man, je suis déter. Ce putain de système ne fera pas taire. Je suis enculé, même quand on posture. Et ouais, j'emmerde le notion de culture. N'attends qu'une chose, c'est de briser nos chaînes. La grosse déchaîne, par taille, on enchaîne. Ton prochaine, je n'ai plus envie. Je veux plus vivre en mode survie. On taffe comme des chiens mais en manque de bif. Allez viens on braque les riches. De vos chaînes j'en ai plus envie. Je veux plus vivre en mode survie. On taffe comme des chiens mais en manque de bif. Allez viens on braque les riches. Allez roll le bif, nous casse pas la tête. Allez passe le spliff, ce soir c'est ta fête. Ce soir c'est ta fête. Allez roll le bif, faites place au cortège. Ces jours de manif on veut plus que des miettes, hein. On veut plus que des miettes, ouais. Allez roll le bif, allez roll le bif. Jour de manif, jour de manif. Nous casse pas la tête, ouais, nous casse pas la tête. On veut plus que des miettes, on veut plus que des miettes. Je veux plus voir mes potes dans la galère. Marque le taf, casse le dos de ma mère. S'il faut, je passerai mes journées en manif. Jusqu'à que ces salopards rentrent le bif. Dans ma tête, je me prends pour King Kong. Moi toute seule à des terres des Vietcong. Avion de chasse prêt à décoller. Personne peut me stopper, c'est ma runway. Les gens me lâcheront chaque putain de jour. Mais je te jure que je me lâcherai jamais. J'ai ma propre épaule, ma force, mon bijou. Des terres d'une guerrière, à putain de jamais. C'est plus chacun à ce qu'il mérite. C'est contente-toi de ceux qui te laissent. Oublie pas que la route tourne très vite. Justice transpercera telle une flèche. De vos chaînes, je n'ai plus envie. Je veux plus vivre en mode survie. On taffe comme des chiens, mais en manque de bif. Allez, viens, on braque les riches. De vos chaînes, je n'ai plus envie. Je veux plus vivre en mode survie. On taffe comme des chiens, mais en manque de bif. Allez, viens, on braque les riches. Allez, roll le bif, nous casse pas la tête. Allez, passe le spliff, ce soir c'est ta fête. Ce soir c'est ta fête. Allez, roll le bif, faites place au cortège. Ces jours de manif, on veut plus que des miettes, hein. On veut plus que des miettes, ouais. Allez, roll le bif, allez, roll le bif. Jour de manif, jour de manif. Nous casse pas la tête, ouais, nous casse pas la tête. On veut plus que des miettes, on veut plus que des miettes.
Buongiorno, buongiorno, sono Tuami Hakim, sono tornato dal carcere di Bollate, ho fatto 15 anni di galera, ma poi mi fanno tornare al GPR di Torino, non è giusto proprio. Per questo che è successo qua, quando sono venuto adesso, sono un mese e 15 giorni, ho visto come una guerra. Guerra. Le finanze, la polizia, il militare, che è trattato malissimo di denunci qua. Il cibo che portano, cibo, fanno schifo. Chiamo dottori, aspettami un'ora e mezzo, che fanno apposta per facciamo casino, o tagliare, o fare la corda, o bruciare. Quelle loro che provocano. Uno egiziano già uscito si chiama Ashraf, fa una macello sul corpo, tagliato tutto. Un tunisino si chiama Ale, è uscito, ha mangiato 7 cendino e quasi 5 di coltelli plastici, ha rotto anche la gamba, l'hanno fanno uscire. Quello che vuoi tagliare, tipo che vuoi uscire, devi fare queste cose e non è giusto. Per questo algerino ieri sono caduto, aveva una crisi politica, una malattia pericolosa, non devi stare proprio qua. Cosa devo dirti? Gli infermieri sono tutti d'accordo. Gli infermieri ti dico, voi terapie per farlo dormire. Il dottore fanno solo 10 gocce, loro danno anche 50 gocce. Loro non sapevano questo, le gocce fanno anche fare qualcosa. E fa qualcosa, può darsi cederti, può darsi mazza qualcuno, può darsi fa qualsiasi cosa. Loro che pensavo quando danno le gocce a dormire, no, al contrario, fa il peggio, e fa il peggio. Non lo so che fanno apposta, qua c'è una tortura della Madonna qua. È meglio faccio guerra con Israele, Filisteo, non faccio guerra con loro. Qua è peggio qua. Qua sono Israele, non sono umani. Deve essere umani, qua peggio di Israele, peggio, peggio, peggio. Sono pezzi di merda veramente. Ieri quello ragazzo che è caduto dal tetto, già la fascetta a testa, una fascetta davanti e dietro la schiena. Questo non passa 10 anni, già morto. A Ramadan porta un cibo tardi. Tardi, sempre tardi, aspettiamo un'ora e mezzo. Non portano caffè, niente, solo Harira, una merda, Harira puzza come qualcuno morto dentro, non lo so. Ragazzi tunisini sono tutti tagliati qua. Cosa devo dirci? L'altro ragazzo, un algerino, ha tagliato di nuovo ieri. Un tunisino l'hanno portato dall'infermeria di nuovo qua, adesso terza volta che portano l'infermeria, poi fanno tornare la sala blu. Adesso questa mattina lui ha mangiato 7 cortelli di plastica, non lo so ancora qui, ho mandato all'ospedale. Quello che è successo adesso. Ok, grazie, grazie, ciao, grazie, grazie.
Ecco, questo è quello che è successo adesso, cioè solo quello che è successo in un giorno. Giusto per dettagliare un po' alcune delle cose che venivano menzionate in questo audio, quando si parla del cibo che viene portato putrido e marcio, la harira che viene portata durante il Ramadan, che è appunto una zuppa, un cibo che viene consumato a rompere del digiuno al tramonto, viene portata appositamente marcia e immangiabile. Per aggiungere qualche dettaglio, la scorsa settimana e questa settimana varie volte i reclusi del CPR si sono rifiutati di consumare il pasto e hanno fatto sciopero della fame per un paio di giorni, proprio perché il cibo è immangiabile. E un'altra cosa che menzionava la persona in questo audio e che ha senso riportare e analizzare un po' più approfonditamente era il parallelismo con Israele e la Palestina. A un certo punto questa voce dice: qui è peggio che combattere contro gli israeliani, noi siamo come i palestinesi.
Sì, appunto, poi abbiamo pochi minuti prima della fine, abbiamo sicuramente un altro audio che ci dà la possibilità di avvicinarsi di più verso la questione della sanità, che è un altro tema molto importante su cui sicuramente abbiamo notato un proliferare di solidarietà anche da fuori. Ad ogni modo, giusto due parole, in realtà questo più che parallelismo, scusate la mia vocalizzazione, più che parallelismo, sicuramente si tratta della possibilità che ci danno da dentro di usare dei concetti per interpretare meglio i lager qua, e quindi andare un po' più nel profondo di quello che sta succedendo da ormai molto tempo a livello internazionale e quello che succede dentro le nostre i nostre città, e quindi definire quella che può essere la colonia a queste latitudini, no? Si è parlato tanto di colonia di insediamento perché quella ed è stata definita così da tanto tempo la Palestina, e appunto poi è al fine proprio dell'insediamento che Israele porta avanti il genocidio, però La colonia in realtà ha varie sfaccettature e ha bisogno di vari meccanismi per esistere. Sicuramente i CPR, così come le frontiere, così come la definizione del migrante, soprattutto arabo e in particolare musulmano, che vengono definiti come nemici interni, che potrebbero destabilizzare o destabilizzano con la loro stessa presenza l'ordine costituito, l'ordine suppostamente democratico. Sicuramente sono forme che la colonia prende a queste latitudini. Il CPR, oltre al fatto che sicuramente l'ideazione della detenzione amministrativa arriva direttamente da Israele, quindi diciamo il nesso causale tra Israele e l'Italia, il CPR è direttamente evidente, ma oltre a questo, che sarebbe un'evidenza materiale, c'è anche il fatto che in realtà il CPR è una delle espressioni massime della colonia a queste latitudini, e quindi quando da dentro ci dicono qua è fanno dei parallelismi con la Palestina o con il relazionarsi con lo Stato di Israele, in realtà in qualche modo ci stanno dicendo questa è la colonia a queste latitudini, questa è l'espressione più evidente, più forte della colonia, del concetto di colonia, della bianchezza usa il pugno duro e il monito ai liberi e costruisce un nemico interno attorno a chi non è bianco a queste latitudini. Quindi ci indicano in qualche modo che lottare per la libertà, lottare per la Palestina, vuol dire lottare contro il razzismo in ogni espressione che questo si mostri anche qui oggi. Quindi in qualche modo che mantenere viva la solidarietà e la lotta a fianco a chi resiste dentro i CPR, contro il CPR, è un modo anche per lottare per la libertà di tutti e quindi anche per la libertà del popolo palestinese.
A questo proposito vi rimandiamo a un approfondimento proprio sul tema che potete trovare sia sul sito di Radio Blackout sia su quello di nocprtorino.noblogs.org dal titolo La detenzione amministrativa come manifestazione della colonia in Palestina e nei CPR. E allora, senza dilungarci oltre, vi facciamo ascoltare l'ultima voce proveniente dal CPR di Corso Brunelleschi.
Allora, buongiorno, io sono Latif Dawi, quello di l'operazione. Io mi hanno picchiato 7 giorni fa, mi hanno portato in infermeria, sto chiedendo per le mie medicine, per i miei saluti. Allora, mi hanno picchiato, mi hanno fatto sanguato il naso e dopo mi hanno mandato in carcere e mi hanno picchiato di brutto, mi hanno dato tante botte e c'è anche un testimonio algerino, cioè, che voleva arrivare in mezzo, l'hanno picchiato pure lui, il naso. Allora non volevano portarmi in ospedale, c'ho un'operazione io che c'ho. Allora mi sono perso 2 appuntamenti, uno per radiografia e uno per massaggi, quelli lì. Nella mano. Allora non posso io muovere, ho 2 diti, non posso muovere, capito? Allora mi stanno trattando malissimo. Ieri mi è arrivato, ieri è arrivato l'ispettore, quello lì mi sta provocando, mi sta minacciando, mi ha detto tu prima o poi finisci in carcere. Io sono un bambino, 23 anni, capito?
Prima o poi finisci in carcere.
Sì, mi hanno detto se esci dalla tua stanza, se esci dalla tua aerea, ti picchio, ogni volta mi sta minacciando. Quando esco non volevano darmi né medicina né niente. Io ho una brutta operazione nella mano, io non ho nella legge, non posso neanche stare qua, capito? E non mi hanno fatto né udienza né niente, né lasciarmi chiamare l'avvocato né telefono. Ogni volta mi buttano dall'aria all'aria. Ero prima al blu, mi hanno portato al giallo e adesso al rossa. Ogni volta mi mandano a un aereo e dicono al gente, io quando entro a un aereo dicono al gente che lui è un brutto ragazzo, non è rispettoso, non dovete seguirlo di qua di là, e mi metti in mezzo con l'ospite qua, capito?
Sono tutti italiani.
Ho tagliato la mano, ho tagliato la gola, piedi, tutto per le mie saluti, non vogliono neanche medicarmi. chiesto anche, sono uscito, io arrivo in CP Argurizia, sono uscito sotto psichiatra, allora anche qua volevo andare a psichiatria, non volevano portarmi negli ospedali, né niente, mi portano all'infermiera, l'infermiera mi dica non c'è niente, se c'è il telecamera ti faccio vedere il mio mano, se puoi arrivare qua ti faccio vedere il mio mano, non posso muovere tre dita, capito? Mi sono tagliato di brutto, sto rischiando a morire e non ce la faccio più qua.
Ed ecco che appunto da questo audio più un poco di più, anche se era appunto presente questi argomenti negli altri audio, entriamo all'interno della questione della sanità e di come la sanità sia indiscutibilmente uno strumento non di cura ma di tortura, e non è affatto uno slogan ma è la pura e semplice verità, e anche se la ASL di Torino, che ha la responsabilità poi in ultimo sulla sopravvivenza medica e sulla cura dei, cioè sulla controllo sulla cura degli, dei reclusi del CPR, ovviamente se ne lava le mani, ma ci sono dei meccanismi attraverso cui la sanità è assolutamente uno strumento di tortura. In primis il fatto di che sono le ASL territoriali o le ASL presenti nei carceri che danno l'idoneità al trattenimento del CPR, perché formalmente una persona può essere dichiarata non idonea alla quella che si chiama la vita in comunità, che in realtà è il trattenimento all'interno del CPR, e nel momento in cui danno l'idoneità, che la danno di fatto a tutti, se non quei pochi casi a Ravenna, infatti non è un caso che i medici sono stati subito denunciati perché avevano osato non dare a tutti l'idoneità al trattenimento, e quindi anche a persone che sono effettivamente malate, come quelle che ci sono state raccontate negli audio, e quindi tra l'altro automaticamente nel momento in cui viene data l'idoneità al trattenimento del CPR, quell'idoneità vale anche alla deportazione tramite aereo. Quindi la ASL ha in primis questo ruolo appunto chiave nella tortura e poi della messa delle persone all'interno di una struttura che è di per sé patogena, quindi non solo alcune persone entrano già malate, ma comunque chiunque entri, anche se fosse sano o suppostamente sano, sicuramente ne uscirà malato, visto che sono strutture in cui le persone vengono torturate e rese di fatto malate, sia a un livello mentale che psichico che fisico. E dopodiché, appunto, come sappiamo bene, le persone al loro interno non vengono curate, la sanità viene delegata a questi fantomatici medici o psichiatri di Sanitalia, che è la cooperativa che gestisce che guadagna dalla gestione del CPR, e la ASL, nonostante ne abbia le responsabilità, assolutamente non se la come dire, non interferisce all'interno di quello che fa Sanitalia. In ultimo, molto spesso vengono chiamate delle ambulanze per cercare di far uscire delle persone, far andare delle persone che sono in condizioni mediche gravissime, tipo appunto tutti i casi che ci sono già stati raccontati dagli audio, e l'infermeria e la direzione del CPR molto spesso non chiama le ambulanze ma ostacola il loro ingresso all'interno della struttura. Numerosi sono i casi in cui i solidali si sono trovati là sotto e si sono messi appunto fisicamente a fare in modo che l'ambulanza entrasse e uscisse con le persone malate al loro interno. Sicuramente abbiamo notato da comunicati e pagine di giornali che ci sono stati degli atti di solidarietà ai reclusi che ci riempiono il cuore, in particolare dalla Repubblica di qualche giorno fa siamo venuti a sapere che è stata imbrattata da dei supposti antagonisti l'ASL di via Farinelli a Mirafiori, con delle frasi che la definiscono complice dei CPR. Questo ci scalda il cuore, soprattutto perché è territorialmente nell'ASL di via Farinelli che a Torino vengono fatte le convalide per la detenzione all'interno del CPR. L'articolo di giornale collega questo atto di comunicazione attraverso un imbrattamento cospicuo, si vede dalle immagini, con altri atti in solidarietà ai reclusi e contro la ASL che si sono svolti raccolti alla luce del sole, in particolare uno a novembre. È stata una visita rumorosa e colorata all'ASL di via San Secondo, dove ci sono le sedi amministrative e quindi appunto dove non ci sono reparti di degenza ma solo sedi amministrative della ASL, e questa visita si è ripetuta di recente nel mese di marzo, in cui appunto chi era lì è incappato anche nel direttore amministrativo della ASL stessa. E questo stesso tipo di solidarietà proprio su questi argomenti, oltre a cercare di essere svolto da chi si ritrova sotto il CPR durante le proteste, sappiamo che è stato rimarcato proprio ieri alla mensa dell'ospedale Martini, dove è stato sottolineato la complicità tra i medici, gli infermieri e chi lavora all'ospedale Martini, soprattutto al pronto soccorso, con la sanità come strumento di tortura, perché molto spesso i detenuti, i reclusi del CPR, vengono portati all'ospedale Martini in ambulanza e da lì appunto vengono dimessi senza l'accettazione da parte loro delle dimissioni, o vengono curati molto male o maltrattati dalla polizia che li scorta, che li sorveglia fino a lì, o sicuramente non viene messa in discussione lì la non idoneità al rientro dentro il CPR.
Sì, tant'è che in un video circolato online il direttore amministrativo dell'ASL diceva: noi non sappiamo che cosa succede all'interno del CPR. Ecco, questo è un classico copione, il copione del rimpallo delle responsabilità, che avviene sempre quando poi ci casca il morto, come è successo con l'omicidio e la morte di Moussa Balde dentro il CPR di Torino nel 2021. Abbiamo visto alla fine assolto il medico responsabile del CPR all'epoca, perché appunto se ne è lavato le mani ed è riuscito ad uscirne pulito. Ma proprio per questo, proprio perché di fronte all'orrore di quanto accade in un posto che si trova nella nostra città, a pochi passi nei quartieri dove viviamo, così come ci siamo sentite, ci siamo sentiti tutti di fronte all'orrore del genocidio a Gaza e di fronte all'orrore delle guerre che si svolgono sotto i nostri occhi in diretta streaming, ascoltando le voci vive delle persone che sopportano, sopravvivono e resistono a queste torture, non possiamo restare paralizzati, non possiamo farci paralizzare dall'impotenza, non possiamo sicuramente, certamente affidarci all'intervento della politica, alle ispezioni dei parlamentari, agli appelli del mondo della sinistra ben pensante, che però non mette mai o quasi mai a critica il sistema di leggi razziste che permette l'esistenza di questi centri e che permette e che genera l'irregolarità necessaria per poi criminalizzare le persone immigrate, di fronte anche a un governo che progetta di aprire un CPR per regioni in cui, come veniva citato prima, gli unici medici che provano a non firmare le idoneità vengono messi sotto indagine, di fronte appunto al razzismo e al fascismo più dilagante. Il minimo è cercare di attivarsi in solidarietà, così come abbiamo visto fare in questa città in passato, così come abbiamo visto fare per esempio dai compagni e dalle compagne di Palestine Action, che si sono attivate contro l'azienda produttrice di armi Elbit, l'azienda israeliana presente in Inghilterra, così come ci sono stati anche appunto azioni, tentativi, momenti di provare a mettere il bastone fra le ruote della macchina della guerra in Italia, complice del genocidio in Palestina, come i cortei contro la Leonardo, come quello che è accaduto a Pisa recentemente con il blocco di un convoglio di treno che portava armi e armamenti. Ecco, tutte queste cose, tutte queste azioni di solidarietà sono collegate state, e ci teniamo a ribadire a questi microfoni anche l'importanza di restare sempre in solidarietà alle persone che resistono dentro i centri di reclusione e che con il loro coraggio ci mostrano, insomma, che è possibile dentro e fuori le mura restare uniti, restare insieme e lottare contro il razzismo.